Cari amici, oggi le letture sono meravigliose. La prima e la terza, soprattutto, collegate, se le leggiamo, come vi farò sentire, ci toccano nel profondo del cuore. Sono sconvolgenti, perché ci dicono una verità dinanzi alla quale tutti i giorni ci scontriamo e che viviamo. Per cui il mio discorso si snoderà su queste tre direttrici. La fede di Abramo, il prezzo della fede. Dio ha dato per noi il suo figlio, il prezzo dell'amore. Dimmi, diceva Léon Blois, quanto sei capace di amare e ti dirò quanto sei capace di soffrire. E viceversa. Dimmi quanto sei in grado di soffrire e ti dirò quanto sei in grado di amare. E infine, farsi cirenei, farci cordata in questo mondo di sofferenza, in questa valle di lacrime. Amici, 1800 anni prima di Cristo, Dio pensa a salvare l'umanità. Chiama quest'uomo, un pastore, nell'Iraq moderno, e c'è ancora la città da cui è partito, va Abramo, vai, dove ti indicherò. Dove? Prende i suoi cocciolini, i suoi tanti armenti, pecore, buoi, cavalli, la sua tribù, e si mette in cammino. Io ti dirò dove dovrai andare. Pensate, non gli dice dove, per quale strada, per quanto tempo, che farò. Dio ha parlato, si mette in cammino e si fida di lui. Guarda le stelle del cielo, guarda la sabbia del mare. Io ti darò una discendenza molto più numerosa. E stavolta Abramo lo interroga, dice: ma signore, io ho 100 anni, Sara ce n'ha 80. C'ho solo il servo Eliezer. Qual è la mia discendenza? Dio gli dice: non ti preoccupare. Pensate, a quest'età gli dà un figlio, 80 e 100, il figlio della promessa, Isacco. Va, si mette in cammino verso la terra promessa, la Palestina. Il bimbo cresce, 12 anni. Abramo, prendi il tuo figlio, vai sul monte e sacrificalo a me, uccidilo. Anche stavolta Abramo tace. Ma chi di noi avrebbe taciuto? Io non sicuro, non sicuro. Io detto, ma Padre Eterno, sei fuori di testa? Abramo, zitto. Prende sto figlietto, prende l'asinello e si mette in cammino sul monte. E quando sta per vibrare il colpo, fermati, fermati, non toccare questo figlio. Ma sapete che intorno a lui il popolo cananeo offriva sacrifici umani, quindi anche lui ovviamente avrà risentito di questa mentalità dei popoli vicini. Dio gli dice: fermati, non toccare il figlio, non toccare il figlio. Certo, Abramo è in profonda crisi, eh? Dio lo mette alla prova come uomo, signore, ma come ti permetti di dire uccidi mio figlio? Come padre, ancor più doloroso, terzo, come credente. Dice il filosofo danese Kierkegaard: il terribile e silenzioso cammino di 3 giorni, affrontato come Cristo 3 giorni nel sepolcro, verso la vetta della sua prova, è il paradigma di ogni itinerario della fede. tenetelo a memoria, è l'esempio, il modello di chi ha fede. È un percorso oscuro, combattuto, immaginate, per uomo, accompagnato solo da quel comando implacabile: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che hai, e offrilo in olocausto. Poi silenzio. Silenzio di Abramo. Durante il cammino non parla nessuno. Che si dicevano? Col cuore trafitto dal dolore. Silenzio del figlio, che a un certo punto, con una straziante ingenuità, intesse con lui un dialogo di affetto. Gli dice: papà, padre mio, eccomi, figlio mio, ma dov'è l'agnello da offrire a Dio? E Abramo, col cuore spezzato, gli dice: figlio mio, Dio provvederà. Il silenzio di Dio, l'agonia di Abramo, un padre che soffre e non può parlare, l'agonia di Isacco, che si chiede: sarò io la vittima? L'agonia di Cristo, in parallelo, è l'esperienza prima e più comune della fede. La crisi della passione, la solitudine degli uomini, lo scandalo della croce, amici, sono dati costanti della nostra vita di credenti. Scrive un convertito francese, Charles Péguy: è lo sperare la cosa difficile. Facile è invece disperare, ed è la grande tentazione. Ditemi, Abramo aveva già creduto quando Dio gli disse: guarda le stelle del cielo, e non aveva nessun figlio, e Dio gliel'ha consegnato. Adesso questo figlio, non tanto il figlio della carne, quanto il figlio della promessa. Non può una donna a 80 anni far dare un figlio e un uomo a 100 anni, è normale. Il figlio della promessa, questo figlio Dio glielo toglie, glielo vuol togliere. Abramo poteva dire: ma Signore, me l'hai dato, adesso me lo togli? Zitto Abramo, non parla. Guardate Dio cosa chiede a quest'uomo: perfino l'appoggio su cui gravava la sua vita, della sua paternità. Gli dice anche con queste parole: non sei padre, uccidi tuo figlio, vediamo se tu credi in me. Amici, terribile. La fede costa anche la rinuncia alla sua paternità. Già aveva creduto quando non c'era nessun figlio, adesso glielo toglie addirittura. Amici, che percorso terribile la fede. La fede non è uno scherzo. Che sarà dell'Europa fra 10 anni, 20 anni? Eccola. Io chiedo a voi e chiedo a me: quanto ti costa la fede? Ci costa niente, noi altri. Siamo vissuti nella fede senza che nessuno ci chiedesse un prezzo, no? Ed ecco perché la fede scompare. Chiedetelo, perché l'Italia sta perdendo la fede? Perché abbiamo venduto la fede per una passeggiata al Trasimeno, per andare ai supermercati di inverno per sentire caldo e d'estate per sentire fresco? Abbiamo venduto la fede per una partita di calcio, per una passeggiata con gli amici. Come la mettiamo di fronte ad Abramo, a cui Dio chiede: uccidi tuo figlio? Non so se avete sentito giorni fa il cardinal Sara, che si è dimesso per limiti di età, il nero della Guinea, quando dice: è diritto di ciascuno di noi vivere nella nostra terra, non andare in Europa per in una condizione di degrado. Questa è una cattiva predicazione della parola di Dio, terribile. E lui che dice ancora: ma i miei fratelli della Guinea sono tutti imbecilli che hanno dato la vita per la fede? O sono persone serie? A noi la fede in Guinea ci costa la vita. Amici, ci costa la vita. Pensate a quelle ragazze, 100, 200, 300, che ogni giorno sentiamo portate via dai musulmani, da Boko Haram. Sentite, leggete le cronache, per stuprarle e convertirle per forza all'Islam. Cronaca di tutti i giorni. Quanto costa la fede a queste ragazze? Ditemelo quanto costa. Ditemelo quanto costa la fede in Africa, nelle Filippine, non dove sta Padre Gren, lui per fortuna è nella foresta, non gli dà fastidio a nessuno. Quanto costa la fede? All'Europa ex cristiana, quanto è costata la fede? Niente. E l'abbiamo scambiata per quei quattro soldi che ci obbligano con tanta fatica a guadagnare anche la domenica, mediante questo facile commercio. Quanto costa la fede? Ad Abramo è costato anche la rinuncia alla sua paternità. E quanto Dio ci chiede, amici miei, a ciascuno di noi, il silenzio di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche lui, anche Gesù Cristo, ha sentito il silenzio del Padre. In quel momento, Cristo, che ha assunto i nostri peccati, non era il figlio del Padre contro cui Dio si scagliava, non può un padre scagliarsi, ma era Dio giustizia che si scagliava contro il peccato, impersonato da Cristo sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Padre tace. Amici, il mistero del male. Si Deus Justus, unde malum, una domanda che è imperversata in tutti i secoli per i filosofi e pensatori. Ma se Dio è giusto, da dove viene il male, la sofferenza? Da dove viene unde malum? Ma Dio non conosce altro che la via della sofferenza? Perché vivo? Perché soffro? Dianzi Michele mi diceva che ieri c'è stato un funerale di una mamma giovanissima che ha scoperto un tumore al braccio, una pentola gli era caduta e li ha scoperto con 5 figli. Padre eterno, ma dove stai? Quel bimbino che abbiamo portato via un mese fa, vissuto 10 giorni, qui, ma dove sei, Padre eterno? Ma lo vedi sti genitori che soffrono come i cani? La messa che abbiamo celebrato l'altra sera per quella bambina operata al cervello e la cui mamma era morta il giorno avanti, ma dove sei, Padre eterno? Ci sei o non ci sei? Vedi o non ci vedi? Amici, la sofferenza degli innocenti. Sapete che è stata chiamata la roccia dell'ateismo moderno? Scrive Hemingway, autore di L'uomo e il mare, per chi suona la campana, 2 romanzi, andate a leggerli, meravigliosi, l'ho letto quando ero ragazzo. Dice Hemingway: gli occhi di coloro che hanno visto Hiroshima e Auschwitz non potranno più contemplare gli occhi di Dio. Sentite cosa dice Camus, Albert Camus, La peste. Padre nostro, che sei, stacci, non ci interessa se ci sei. Sentite Dostoevskij nel suo romanzo I fratelli Karamazov. Dice: non è che io non accetti Dio, ma con molto rispetto gli restituisco il mio biglietto. Ci tientilo, non ho bisogno di te, della sofferenza. Rifiuto di vivere nel mondo, in questo mondo. Questa è rivolta. Ma addirittura sentite, ho letto un altro libro di Stendhal, diceva, Dio non esiste. Ma se esistesse, la sola scusa che ha è quella di fare del mondo la sua riserva di caccia, sprezzante. Ma ditemi, ma tutta sta gente che ha riflettuto sul senso del dolore, sul senso della sofferenza, è tutta matta? Amici, sì. Perché il dolore non ha una spiegazione razionale, ma è una garanzia. Gesù Cristo. Ma chi rifiuta Gesù Cristo non può accedere a questa visione del male. Ma padre Nello, 28 anni, il fratello della superiore di adesso di Madre Speranza. Gesù gli aveva detto, Speranza, col Valenza sarà il più grande santuario del mondo. E poi, a 28 anni, il prete più giovane, un tumore al cervello, se ne va. Vi ricordate? A Monteluce, quando la madre andò in bilocazione, ai piedi di padre Nello. Gesù, ma tu che mi hai detto? Sono tutti vecchi, è il più giovane, me lo porti via. Ma che stai a fare? Gli dice la madre, con tanto amore e tanto rispetto. Ma lasciamelo! E il Signore, dopo tanto preghiera, gli risponde, no, te lo porto via. Ma perché? Razionalmente diremmo, è una sciocchezza, chiaro, ti contraddici. Dio gli dice, no, perché bello così, anche se vivessi una vita lunghissima, non ci sarebbe mai più. A 28 anni aver raggiunto il massimo della sua santità. Allora noi ci dobbiamo chiedere, amici, ma al di là di questa facciata del mondo, di fronte a questi interrogativi che non hanno una risposta razionale, io non ve la so dare, ma questo Dio che ha creato l'infinito universo, lo chiamo infinito perché ancora che ne sappiamo di miliardi e miliardi di anni luce, cosa c'è di là, ogni tanto scoprono qualcosa, no? Giorni fa sono arrivati su Marte, avete visto? Ma Marte è vicinissimo in confronto a delle galassie di cui manco sappiamo l'esistenza e il nome. Ma sto Padre Eterno, che ha fatto quest'ordine così perfetto, per cui oggi la scienza, la tecnica, può dirti che al minuto tale, al secondo tale, c'è l'ammaraggio, l'atterraggio delle nostre navicelle. Ma questo Dio che ha dato voce a questa perfezione dell'universo, forse si è scordato della voce cosciente dell'uomo, l'uomo che è la coscienza dell'universo? Non ha senso. Allora vedete, amici, che cosa vuol dire, no? C'è una garanzia, solo Cristo è la nostra garanzia. Non siamo come al tempo di Giobbe, Il dolore ha un senso, anche se lo conosciamo. E questo senso non può essere semplicemente il castigo per il peccato, perché lui, Cristo, il figlio del Padre, l'uomo senza peccato, l'ha assaporato fino in fondo, dice Dostoevsky. È su lui che sta fondato l'edificio e sarà a lui che salirà l'inno, giusto sei tu, Signore, da quando sono svelate le tue vie. Dio non ha risparmiato il suo figlio. Il padre ha sofferto come Abramo per Isacco, donandoci il suo figlio. La mia sorellina ancora capiva, prima di morire ci ha detto una grande verità. Eravamo io e lei. Cedoni, non c'è risurrezione senza dolore. Poi non ha più parlato, senza sofferenza. Lei che di sofferenza ne ha avuta tanta per tutta la vita. Dio le ha sconvolto i piani. A 19 anni era fidanzata. E muore il fidanzato per setticemia. Poi si ammala 10 anni, 20 anni con la tubercolosi nei diversi arcoli, Trento, Castelmonte. Poi di nuovo nel 47 interviene Padre Pio, miracolosamente apparendo a Padre Arsenio al borghetto di Prepo. Vai dalla mamma di Franca, Dio che interviene. Guardate che stranezza la vita. 6 professori, 6 primari di Perugia non avevano capito che sta figlia aveva la tubercolosi. Sei? Interviene Padre Pio, sta morendo. 10 anni dopo era guarita, dopo tanta sofferenza, ritorna la febbre. Arriva di nuovo Gesù Cristo e tramite la Madre Speranza fa sapere 8 febbraio 57. Speranza, vai a Perugia, prendi quella ragazza malata. Prendila. Fra 3 giorni dovrà essere la prima delle figlie dell'amore misericordioso in abito borghese. E mia sorella, col cuore straziato, pensate, ero giovane prete di pochi mesi, me la vedo portar via. Mamma mia. E poi, la storia continua. La manda al dispensario di Perugia, c'era il professor Coppini, il babbo del dottore di Alessio, vivo, ci ho parlato col figlio, e un giorno scherzando gli ho detto, tu babbo ne sa niente di medicina. Ma come, era in primario? Lo so io perché non capiva niente. Ma mia sorella che ha avuto per 10 anni la tubercolosi, che era tutta segnata, marcata con la Jacobeus, era tutta forata. Signorina, alza le braccia. Il professor Coppini non ha visto niente. La madre gli aveva detto, ma madre, ma io sono tutta forata, basta. Anche un analfabeta vedendomi, dice, ma che hai fatto figlia mia? Cos'è? Sa che gli ha detto la madre, vai al dispensario. Dio gli chiuderà gli occhi, non vedrà niente. Dice, ma lei signorina non è mai stata male? No, 10 anni di sanatorio. Quando Dio vuole le cose. Pensate che storia. Perché nel 61 va a Perugia, inizia la scuola per infermieri, la prima scuola, no? La Madre Speranza, vai. Poco dopo, nel 67, la manda in Germania a dirigere un ospedale. 20 anni. Poi in 86 è morta la mamma ed è rimasta con me. Ma tutta questa storia, ma lo vedete com'è la storia? Ma voi ci capite qualcosa? Io dovevo morire appena nato. Io sono settimino con la calaverna. La mia mamma mi ha conservato vivo con le bottiglie di acqua calda, che non c'era il gas in quei tempi, e con le copertine d'agnello. Eccomi qua. Dovevo morire nel 94, quando fui operato al cuore, 4 giorni dopo che fu inaugurata sta chiesa, 4 giorni dopo. Mi ricordo, permettete questi ricordi, ma sono quelli che vi rimangono nel cuore, perché io sono stato toccato dal dolore, anch'io. Franca, dammi lo specchio. Mi vidi, sembravo un ranocchio, con gli occhi fuori delle orbite, e esoftalmico. Ero mezzo verde, mezzo nero, moribondo. E dissi a mia sorella, ma io tornerò come prima? Poi a un certo punto fui tagliato a sveglio, pensate, a sveglio, perché l'anestesia non né quella locale né quella totale. Mi disse il professore, abbia pazienza, svegli come un salame, eh? E mi ricordo quelle ferite che non si chiudevano. Presi la Madre Speranza, un santino, tieni, gli dissi, toh! Adesso opera tu nel mio cuore questa ferita che non si chiudeva, era sempre piena di pus. E pensate, il giorno dopo il professore dice, ma che è successo stanotte? Cioè, non c'è più niente, c'è tutta la carne, si è riprodotta. Ma ditemi, e sono ancora vivo, ripetutamente in ospedale, nel 2006, 2017, ancora sono qui. Ma com'è sta storia? Io non ci capisco niente. La vostra storia, ma la potete raccontare, è la stessa cosa. Ma allora, vedete, dietro l'apparenza del dolore, questa facciata per noi inesplorata, inesplorabile, c'è un Dio che dirige la storia. Io spesso mi faccio questa domanda. Che cosa sarebbe l'uomo senza la sofferenza? Chiedetemelo. Se nonostante tutto, chiaro, l'uomo non avesse il dolore, l'uomo egoista, arraffatore, prepotente, litigioso, prevaricatore, lo vedete il mondo com'è? È tutta una cloaca massima, ma se non ci fosse il dolore, ve lo immaginate i prepotenti, i ricchi, quelli che hanno il potere, cosa farebbero? Strage di tutti. Amici, il dolore sicuramente è un mezzo pedagogico che ci invita a crescere in umanità, innanzitutto. I ragazzi più bravi che ho avuto a scuola, più responsabili, sono quelli che avevano sofferto. Ne erano farfalloni, goliardici, ragazzi impegnati, seri. Il dolore ci insegna il senso della nullità. Uomo, sei polvere. Sul piatto della mia bilancia, sei un soffio, non conti niente. Eppure il Salmo 8 dice: l'hai fatto poco al di sotto di Dio, di gloria e onore lo hai coronato, tutto gli hai posto sotto i suoi piedi. Umile, terra, polvere, e grande, viso del Creatore. La sofferenza ci insegna il senso, il buon senso della vita. Però, dinanzi a questa valle di lacrime, non è vero che è una battuta quella che diciamo spesso, quanto ci piango bene, e mica tanto, per qualche momento, per un po' di tempo, ma chi prima, chi dopo, chi più e chi meno, tutti si scontrano con la sofferenza e con il dolore. E allora, ecco, vedete, di fronte a questo, che facciamo noi? Dio ci invita ad essere i cirenei, ad essere uomini di cordata, di essere talmente sensibili e attenti alle sofferenze degli altri. E allora permettetemi di leggervi 10 righe stupende del mio amico Turoldo. Quando lo invita: Signore, dinanzi a questo mondo di dolore, di sofferenza, io che devo fare? Ed ecco la risposta. Fa di me, Signore, un fiume ampio, disteso, che dal monte si snodi flessuoso e poi si allarghi in pianura e sfoci e ritorni a perdersi dolcemente nel tuo mare. Un fiume che raccolga tutte le acque della tua divina ispirazione, le impetuose acque cui si dissetarono i profeti, le calme amate acque della Vergine dei Santi, l'acqua del fonte zampillante, e sia un unico fiume, sentite che bello, il fiume irrorato dal fiotto ininterrotto di sangue ed acqua che scorre dalla ferita sempre rossa del tuo costato, e raccolga l'infinito sangue che scende dagli innumerevoli patiboli. Il pianto muto delle madri dietro gli stendardi dei figli uccisi, nuove icone del mondo e le lacrime amare, orribile frutto di ingiustizia e violenza. Sia così, Signore. Amen.